Vorrei ricordare che all'inizio della sala c'è il banchetto dei ragazzi di Beppe Grillo, del gruppo di Rovigo e di Padova, che come sapete stanno raccogliendo fondi per l'acquisto di un microscopio a scansione elettronica per il dottor Stefano Montanari, di cui diremo più tardi. E quindi chi vuole contribuire può farlo. È presente una classe dell'Istituto dei Geometri qui di Rovigo. Sono arrivati Erasmo Venosi, responsabile nazionale dei Verdi per l'energia, l'onorevole Luana Zanella, parlamentare dei Verdi, l'onorevole Paolo Cacciari, che è parlamentare di Rifondazione Comunista della Commissione Ambiente della Camera, Paolo Di Marchio, presidente regionale dei Verdi. De Marchi, mi hanno scritto male. De Marchi. Allora, adesso andiamo avanti e diamo la parola al professor Massimo De Santi, fisico nucleare, già responsabile del settore energia della regione Toscana. Si occupa da anni del problema dell'energia e dei rigassificatori. Io ho un compito un po' ingrato, devo sempre chiedere di stringere un po' i tempi per dare la parola a tutti, visto che il nostro programma è particolarmente nutrito.
Grazie. Meno male che siamo in tanti quest'oggi in questa bellissima sala. Parlare di energia significa parlare della nostra vita e delle generazioni future. Parlare di energia significa comprendere la natura. Evidentemente già i principi elementari della fisica non vengono applicati dai politici e non vengono applicati neppure dai tecnologi, per motivi che poi vedremo. Il primo principio della termodinamica, il secondo principio, non parliamo del terzo, sembra che non esistano più in questa fase storica nel nostro paese. Nel 1973, quando ero responsabile, giovane responsabile del settore energia della regione Toscana, nascente, si diceva che stavano terminando le fonti, cioè ci fu la grande crisi energetica, come molti di voi in questa sala ricorderanno, si diceva che dovevamo uscire dai combustibili fossili, che il petrolio si stava esaurendo e che il carbone non si sarebbe potuto più usare, perché non aveva più senso. Paradossalmente, sono passati più di 30 anni da quei giorni delle domeniche a piedi, le famose domeniche ecologiche, e non si è fatto nulla nel nostro paese. Di questo noi imputiamo come comitati responsabilità primaria alle forze politiche tutte che hanno governato dal 1973 in poi. L'unico elemento interessante che ricordava prima Cerutti, giustamente, e che lui saprà benissimo, che l'inizio della scintilla per combattere le centrali nucleari che volevano installare nel nostro paese fu proprio in Toscana, a Montalto di Castro. Quella grande manifestazione di Montalto di Castro con l'occupazione della ferrovia, guardate, fu un'occupazione estremamente pacifica. Poi ci furono degli scontri con la polizia, ma fu la polizia che attaccò i manifestanti molto pacifici, tra cui voglio ricordare l'amico Alberto Labate, un sociologo famoso della non violenza. Quindi, come vedete, tutto fu e gli amici fisici di Roma, Mattiol e Scalia, che ora però forse la pensano un po' diversamente da me sui rigassificatori. Allora voglio dirvi, parliamo di scienza. L'entropia è una cosa ormai scoperta. Sappiamo tutti che cos'è, si può ricordare brevemente. Se noi prendiamo una risorsa, qualunque essa sia, e la vogliamo trasformare, cioè vogliamo tirar fuori energia da questa risorsa, perché essa stessa energia, per l'appunto materia e energia sono la stessa cosa, e vogliamo tirare fuori energia da questa risorsa, noi dobbiamo far sì di tirarla fuori con il minimo di variazione di entropia. Cioè vuol dire, siccome l'entropia è proporzionale al salto energetico, alla differenza di temperatura, dobbiamo far sì, per rendere minima l'entropia, o il salto di energia deve essere minimo o deve essere massimo il salto di temperatura. Cioè in pratica, se io voglio tirar fuori calore, devo fare un salto di calore molto grande con il minimo dispendio di energia. Morale della favola, devo fare un rendimento il più alto possibile. Tutto questo non lo sappiamo nelle centrali termoelettriche, non lo si fa, è molto basso, però sappiamo, e non vogliamo imputare ai tecnologi questa responsabilità, perché sappiamo anche che passare dalla scienza all'applicazione tecnologica occorre anche un certo tempo di sperimentazione. Ma questo tempo è scaduto, perché continuiamo a utilizzare dei processi di trasformazione, e qui veniamo al concetto, le risorse, la tecnologia, l'utilizzo finale dell'energia. Allora noi continuiamo a usare metodi medioevali dal punto di vista, per essere buono, dal punto di vista delle trasformazioni energetiche. Noi non guardiamo quali sono gli usi finali, allora noi dobbiamo dividere se serve calore o serve l'energia elettrica, e in funzione di questo tornare indietro, quindi bisogna fare il processo inverso e dire che tecnologia devo usare per trasformare una risorsa naturale in tale per cui alla fine avrò un calore o avrò energia elettrica. Noi invece produciamo energia elettrica in gran quantità con combustibili fossili per poi magari usarla per uso finale calore. Questo è un super assurdo energetico. E quando è ancora più grave, quando reintroduciamo il carbone, come si stava dicendo prima, usare il carbone oggi nel terzo millennio, io credo che sia un crimine di pace, come diceva il mio amico Basaglia. Ci sono i crimini di pace, diceva lo psichiatra Basaglia. E quali sono i crimini di pace? Quelli nascosti nelle leggi, nei decreti, in tutte quelle prassi consolidate che producono dei disastri. È un crimine inquinare l'ambiente e far morire delle persone di cancro? Sì, però nessuno si sogna di dire che è un crimine. Si dice, beh, è un errore, è un ritardo. No, è un crimine. Cominciamo a parlare con termini corretti e allora ci possiamo intendere. E se questo è un crimine, bisogna correre a un riparo. Ma i nostri politici, purtroppo, questo non lo stanno facendo. E veniamo all'oggi. Noi abbiamo un assurdo per quanto riguarda il gas. Ammesso che noi avessimo bisogno nel nostro paese di un X% di gas sul totale dell'energia che andiamo a consumare, che non sappiamo, di questo X% di gas, di quanto ne abbiamo bisogno nel nostro paese o di quanto ne ha bisogno l'Europa, non lo sappiamo. Diciamo che dobbiamo sviluppare questa nuova tecnologia, che non è vero che è una nuova tecnologia, è una vecchissima tecnologia, quella della rigassificazione, per l'appunto, è stata inventata dai tedeschi, che sono stati sempre primi in tutto, anche quelli a gassificare. Noi a Livorno diciamo come battuta, non vogliamo morire tutti gassati, no? Come nelle camere a gas. Il gas metano, guardate che non è una bestia tanto facile da governare. Qualcuno pensa, e qualcuno ha pensato, che sicuramente ha un impatto minore del petrolio o dell'olio combustibile derivato dal petrolio, ma dobbiamo sapere, e questo è un fatto scientifico, e la scienza io non la posso cambiare, almeno questo non lo posso fare, e che quando si perde del gas metano nell'atmosfera, dal punto di vista dell'effetto serra, produce un effetto 21 volte maggiore alla CO2, per cui al contributo all'effetto serra, il gas metano, altro che ne dà, però nessuno dice di questo piccolo inconveniente. Allora non andiamo a fare la teoria del buco, come la chiamo io, nei paesi del terzo mondo, la teoria del buco, veramente. Buchiamo, ogni volta che buchiamo viene fuori gas metano, perché è il primo che sta nello strato superficiale. Però questo gas metano finora non è stato utilizzato o in minima parte, e spesso se non viene bruciato il loco, se ne va nell'atmosfera, contribuendo all'effetto serra. Ma noi continuiamo a fare la teoria del buco. Per andare a prendere questo gas metano, liquefarlo in zona, e qui ci sarebbe da capire che un affare mega, mega galattico, la Nigeria insegna che cosa sta succedendo anche in questi giorni. Dopodiché lo dobbiamo liquefare con un dispendio di energia molto alto, calcolabile intorno minimo al 12-15%, quindi se io prendo 100 di metano, 15% di energia iniziale la devo impegnare per liquefarlo, quindi quella non ce l'ho più, ho dovuto liquefarlo, poi lo devo trasportare con le navi gasiere criogeniche per mantenerlo a meno 161 gradi, e anche questo è un altro dispendio di energia. Naturalmente dipende dalla distanza, ma le distanze in genere non sono 1000 o 2000 chilometri, sono anche 3000, 5000 chilometri. È stato calcolato, perché queste cose sono calcoli precisi, non so se i nostri politici questo l'hanno fatto o non gliele frega niente di tutto questo. A me interessa, perché devo fare una valutazione costi, rischi, benefici, e quindi allora l'impegno di energia è paragonabile a diverse unità in percento. Alla fine di tutto questo processo arriva a destinazione, al terminal per la rigassificazione, e impiego alta energia per rigassificarlo, cioè portarlo allo stato originario di gas metano di cui l'avevo preso nei territori, per l'appunto, di questi paesi del terzo mondo, e tutto questo processo ci porta 20-25% di energia che già io ho consumato. Ma che gioco interessante! Ma uno non gli viene in mente che se fa un'analisi costi, rischi, benefici, che è una cosa elementare. Io che sono fisico nucleare mi hanno insegnato che l'analisi costi, rischi, benefici è la minima che si deve fare all'inizio della storia. All'inizio, prima ancora di parlare di rigassificatori, facciamo un'analisi costi, rischi, benefici. Allora, il costo, che è in termini energetici, poi in termini economici, e questo costo, si parla di 500 milioni di euro per rigassificatore come base di partenza, ma forse saranno molti di più, perché forse non includono certe altre operazioni che fanno in loco, o forse perché sperano nella liberalizzazione del mercato del gas, sperano che venga a costare di meno il gas all'origine. Io dico, almeno che non lo rapinino, questo gas metano sicuramente non costerà di meno. Anzi, tendenzialmente, proprio perché ci sarà una richiesta maggiore, aumenterà, anche perché le compagnie internazionali che già si sono affacciate sul mercato facendo operazioni di joint venture sicuramente controlleranno anche il rubinetto del gas liquido, non solo quello del gas metano dei metanodotti. È una pia illusione pensare che il gas metano alla fonte costerà meno se lo vado a rigassificare, lo vado a liquefare. Quindi altra cosa assurda, quindi dal punto di vista dei costi dell'energia abbiamo detto che è una cosa vergognosa fare queste operazioni. Dal punto di vista dei costi reali, quindi ragionando in termini dell'economia di mercato, sto parlando dell'economia di mercato, è un assurdo. Allora non parliamo poi dei rischi di questi rigassificatori, rischi di impatto ambientale accertato che ci sarà sul mare o sulla terraferma, o nell'aria naturalmente, per le perdite di gas nelle trasformazioni, e di impatto sulla salute dell'essere umano, che è importante quanto quella ambientale, anche perché le due cose io non le divido mai. Ambiente e essere umano sono la stessa cosa, noi facciamo parte della catena, quindi non possiamo dividere schematicamente, ma se c'è un impatto sull'ambiente contenuto possiamo anche accettarlo. Ma no, perché poi questo si riverbera comunque anche sulla catena del vivente, e quindi sull'essere umano. Quindi detto tutto questo, rischi. Poi siamo stati imputati di terrorismo psicologico noi, perché abbiamo detto che questi impianti possono scoppiare. Io stamattina voglio fare proprio una dissertazione rapidissima dal punto di vista scientifico. Possono scoppiare gli impianti di rigassificazione? Io affermo qui, senza timore di smentita, sì, possono scoppiare. Perché? È semplice. Se io prendo una bombola, dice, cosa c'entra la bombola di gas? Perché mi è stata fatta questa domanda, ma la bombola di gas non è uguale al rigassificatore. No, io dico, è peggio. Perché la bombola di gas, certo tutti sanno che può scoppiare, e quando scoppia butta giù anche un palazzo intero, no? Però la bombola di gas, anche se non, se non c'è una fuga di gas, può scoppiare come? Se c'è un aumento di temperatura molto alto per un incendio in un'abitazione, in un luogo, aumenta la temperatura, per l'equazione pressione per volume uguale costante K per la temperatura, se aumenta la temperatura, siccome il volume è costante, aumenta la pressione. Allora aumenta la pressione, la bombola di gas può scoppiare. Anche se non c'è una fuga di gas, può scoppiare la bombola di gas? Sì. Può scoppiare un rigassificatore per lo stesso meccanismo? Se c'è un incendio sulla nave gasiera o sul terminal, un incendio che può avvenire, sì, per mille motivi, che può essere un incidente umano, che può essere un attentato terroristico, che può essere una caduta d'aereo, può essere quello che si vuole, se c'è un incendio aumenta terribilmente la temperatura, entrano in pressione i bomboloni, come li chiamiamo noi, o i contenitori, per usare un termine più scientifico, e quindi può scoppiare, anche se c'è doppio contenimento, può scoppiare, sì, scoppia, fuoriesce il gas, il metano liquido, entra in contatto con l'atmosfera e con l'acqua, c'è una variazione di stato immediata e c'è come un'esplosione, che non è un'esplosione classica nel senso tradizionale, ma è questa variazione enorme di stato, perché passa da meno 160 gradi, meno 161 alla temperatura ambiente, quindi voi immaginate espansione con esplosione. Siccome c'è l'incendio, si innesca una reazione immediata per cui tutto questo gas liquido, man mano che esce, si sta trasformando in gas metano, incendia ed esplode, e viene quello che noi chiamiamo poi un effetto devastante, che è equivalente, per la quantità di gas metano che c'è in queste navi gasiere, a 55 bombe atomiche senza radiazioni. Ecco, ora, mi è stato detto, osservazione: ma anche una montagna di carbone può avere la quantità di energia equivalente di 55 bombe atomiche. Sì, con la piccola differenza che una montagna di carbone non esplode. Non si è mai visto che possa esplodere una montagna di carbone, a meno che noi non si usi dell'esplosivo. Ma i bomboloni, i rigassificatori possono esplodere. Altro piccolo elemento, dice, la probabilità di incidente è talmente bassa, è talmente minima che è quasi trascurabile, tendente a zero. Questo lo dicevano anche per le centrali nucleari, l'incidente della probabilità di accadimento, eccetera, eccetera, è talmente bassa, tendente a zero. Ma è quel tendente a zero, e lì c'è l'inganno, perché io faccio l'esempio e concludo, sempre parliamo di fisica. Se io vado su un monopattino, un bambino va su un monopattino, si suppone sia un bambino, ma può essere anche un adulto se si vuole divertire, e scivolo, cado, diciamo la probabilità che io vada al creatore è veramente quasi zero. Però che mi rompa una gamba, che mi faccia una slogatura, c'è quasi sicuramente. Benissimo. Se io vado in bicicletta e vado a una certa velocità, cado, per un accidente vario, la probabilità che vada all'ospedale è molto più alta che con il monopattino. Bene, probabilità tutte basse, ma quando avviene un incidente a un rigassificatore, anche se la probabilità è minima, l'effetto, come abbiamo detto, è devastante, coinvolge migliaia e migliaia di persone. Allora, il discorso non è tanto la probabilità è bassa, ma anche se la probabilità è bassissima, una cosa di questo genere si deve fare solo se è inevitabile, ma abbiamo dimostrato prima, o almeno cercato di dimostrarlo, che i rigassificatori, non quello di Porto Tolle o di Livorno o di Brindisi o di Taranto, sono un assurdo energetico, quindi sono inutili, dannosi e pericolosi. Questo è quello che noi abbiamo dimostrato scientificamente. Sono inutili perché non è vero che nella diversificazione dell'approvvigionamento sono più convenienti dei metanodotti, che peraltro ci sono e sono in potenziamento e in estensione. Punto numero due, non è vero che non sono dannosi, sono sicuramente dannosi, hanno un impatto ambientale, tant'è vero che si parlava anche di risarcimento e Bersani parlava di dare degli incentivi che poi per fortuna sono stati bloccati, ma stanno rientrando, escano dalla porta e rientreranno dalla finestra, state tranquilli perché così è, perché i comuni stessi li stanno chiedendo. E terzo, sono pericolosi, come ho tentato di spiegare prima. Allora, per queste tre ragioni, noi ne abbiamo dette tre ragioni, vorrei sentirne una veramente che suffragata da dati precisi per cui si debbono fare rigassificatori nel nostro paese. È stata detta, una volta che questa teoria è andata avanti e non ha trovato opposizioni, Bersani ha inventato la favoletta che questo serve, e concludo, per l'Europa. Ma allora che cosa facciamo? Ma guarda che paradosso c'è nel nostro paese. Allora, noi vogliamo diventare la pattumiera dell'Europa? Già lo siamo, perché abbiamo 140 basi militari in tutta l'Europa, di cui 2/3 sono nel nostro paese. Poi vogliamo sviluppare tecnologie, non sicuramente di avanguardia, ma pressoché obsolete, come successe giustamente, come diceva Ceruti, me lo ricordo molto bene, e voglio citare chi c'era dietro questa operazione, questa sporca operazione di vendere le centrali americane a Westinghouse e General Electric obsolete. Sapete chi c'era? Un certo signor Belleri, il quale è venuto a Livorno a presentare questo progetto. Signor Belleri, condannato per bancarotta fraudolenta, è riciclato dalla Repubblica numero 2, che forse non è mai nata veramente, è venuto a proporre questo impianto a Livorno. È lui che conduce questa operazione. Questi signori, il signor Belleri delle turbine, ritornano. Questi ritornano. Non è cambiato niente nel nostro paese. Con l'aggravante che oggi è ancora peggio, perché si vuol distribuire ancora di più l'inquinamento. Invece di concentrarlo, sbagliando lo stesso, si distribuisce in tutto il paese equamente. Infatti ormai si parla di 14 rigassificatori, perché mi hanno chiamato e andrò a Porta Empedocle, nella Valle dei Templi, vicino alla Valle dei Templi, vicino alla casa di Pirandello, del premio Nobel della letteratura, si vuol costruire un rigassificatore, come direbbe Beppe Grillo, un rigassificatore vicino alla Valle dei Templi. Ma perché? Dobbiamo essere noi il terminale di tutto questo gas che viene dall'esterno e poi distribuirlo all'Europa, distribuirlo al mondo intero. Ha ragione Cerruti quando dice... Ma non sarà che forse ci sarà una chiamata anche degli Stati Uniti d'America che ci dicono, beh, insomma, noi abbiamo bisogno di gas, perché non fate la testa voi di ponte e ce lo trasferite poi anche a noi? No, allora questo gioco noi non ci stiamo. La Germania sviluppa le fonti rinnovabili, il solare, e non è il paese del bel sole. La Spagna è andata avanti sviluppando tecnologie di avanguardia nel solare e nell'eolico, e noi dovremmo essere i fornitori di gas, e concludo davvero, a tutta l'Europa, o anche direi a tutto il mondo. No, questo quindi è un affare mega galattico dove pochi ci guadagnano e la maggior parte ci rimette. Grazie.